Quinta lezione, parte seconda del corso La caccia alle streghe. Il caso di Maria, un caso a parte in questo contesto, cioè per quanto riguarda il tema della donna nel Medioevo, è costituito dalla teologia mariana e dal culto a Maria, madre di Gesù, vista come la nuova Eva che partecipa alla rigenerazione dell'umanità con il nuovo Adamo Cristo. A cominciare dal forte impulso liturgico dato da Carlo Magno con l'adozione del sacramentario gregoriano per unificare sotto tutti i punti di vista il suo regno e quindi anche dal punto di vista del culto, dal punto di vista liturgico e religioso, si diffonderanno soprattutto quattro feste mariane: la festa della purificazione, dell'annunciazione, dell'assunzione e della natività di Maria, oltre a varie preghiere private nei confronti della stessa Maria, che di volta in volta viene definita Mater, Virgo, Domina, Regina, Dei Genitrix. Poi, con Anselmo di Canterbury, nato nel 1033 o 1034, morto nel 1109, considerato come l'autore che è stato all'origine della teologia mariana occidentale, si giungerà che Maria è santificata prima della nascita, sin dal grembo materno, è socia Christi e quindi dotata di una santità perfetta, di una purezza ineguagliabile, che possiede proprio per queste ragioni ogni tipo di virtù e di scienza ed è, cosa più importante, senza peccato originale. Cito qui un lungo periodo da Colzani, Maria Milano 1996, pagina 125, cioè la sezione che riguarda la Mariologia nel Medioevo. E cito letteralmente: questa prospettiva cozzava con la visione agostiniana del peccato originale legato nel suo trasmettersi alla concupiscenza che contraddistingue ogni atto sessuale, non distinguendo tra l'atto del concepire o concezione attiva e frutta del concepimento o concezione passiva, ma anzi indicando proprio nel concepire la sede attiva della diffusione del peccato originale, i teologi non potevano accettare che proprio il luogo della diffusione del peccato fosse il luogo della santificazione e della benevolenza di Dio. Chiusa citazione, Colzani, opera citata, pagina 131. Questo tentativo, cioè il tentativo di esentare da un punto di vista teologico Maria dal peccato originale, dette vita a feroci dibattiti sul problema dell'Immacolata Concezione, e questi feroci dibattiti videro contrapposti tra di loro i domenicani contro i francescani e gli agostiniani. Il caso di Maria, tra l'altro, anche se viene riconosciuto esplicitamente dai due autori del Martello delle Streghe, tanto da far dire loro che, cito letteralmente pagina 90 del testo Il Martello delle Streghe, che ci sono molte cose lodevoli da dire in favore delle donne, tuttavia questa affermazione in definitiva non cambia la concezione delle donne espressa non solo nel Martello delle Streghe, ma in generale in tutto il Medioevo. E poi nel Martello delle Streghe in particolare questa affermazione resta un'affermazione del tutto peregrina, isolata, e infatti, dopo poche pagine, il testo, le righe in favore di Maria e delle donne, delle cose lodevoli da dire in favore delle donne, si trova a pagina 90. A pagina 95, concludendo lo stesso discorso, si ringrazia l'Altissimo letteralmente per aver, cito, le espressioni utilizzate nel testo Il Martello delle Streghe, preservato il sesso maschile da un così grande flagello. Egli ha infatti voluto nascere e soffrire per noi in questo sesso, chiusa citazione, cioè nel sesso maschile. L'Altissimo, è nato e ha sofferto nel sesso maschile, non in quello femminile, e proprio per questo si ringrazia l'Altissimo. Oltre al caso di Maria, ci furono anche altre donne, varie donne nel Medioevo, in particolare mistiche, sante, aristocratiche. Qui citiamo brevemente, per ovvi motivi, per non allargare in maniera troppo estensiva il discorso, alcuni casi particolari, particolarmente significativi. Questi casi ci servono per non avvalorare l'idea che in tutto il Medioevo ed anche successivamente, fino all'ultimo processo di stregoneria, ci fosse solo ed esclusivamente una immagine monoliticamente negativa della donna, della strega, come un uomo mancato, come erede della prima prevaricatrice, cioè Eva. E per far questo è necessario prendere in considerazione, ancora una volta in maniera sintetica, e tenere in debito conto vari elementi, varie figure appunto femminili. E bisogna tenere presente anche che nel Medioevo ci fu il cosiddetto fenomeno delle donne scrittrici, sante, aristocratiche. Questo fenomeno veicolava una immagine diversa della donna. In tutto il tardo Medioevo, come è stato scritto, cito qui da Dubuis e Perrault, Storia delle donne, il Medioevo, casa editrice La Terza, Bari, 1996, pagina 393. In tutto il Medioevo, le donne, cito letteralmente dal testo menzionato, le donne si pronunciarono anche a proposito di avvenimenti di importantissimo rilievo politico. Caterina da Siena e Brigitta di Svezia, entrambe furono impegnate a por fine allo scisma. Furono senza dubbio le più famose, ma certo non le sole. Nella Germania meridionale e sud-occidentale vivevano infatti molte donne religiose, misticamente dotate, che non si limitavano a registrare per iscritto visioni e apparizioni mistiche, ma si impegnavano in lotte sociali e politiche, e alcune di esse vennero ascoltate, come nel caso della Svizzera Margherita Ebner o di Cristina Ebner di Norimberga, entrambe vissute attorno al 1350. Anche in Italia troviamo accanto a Caterina da Siena donne di un certo rilievo, come le mistiche Angela da Foligno e Chiara da Montefalco, morta nel 1308. E persino nella Francia devastata dalla Guerra dei Cent'anni furono specialmente le donne a sentirsi impegnate a salvare la patria, la Chiesa e la cristianità. Giovanna d'Arco era solo una delle tante inviate di Dio che dalla fine del XIV secolo avevano sempre fatto parlare di sé. Il tardo Medioevo fu dunque un'epoca in cui le donne assunsero un'importanza fondamentale nel campo politico-religioso. Il numero delle donne canonizzate non era mai stato, né mai sarà, superiore a quello registrato nei 3 ultimi secoli del Medioevo. Fino ad un quarto di tutti i nuovi santi furono in quell'epoca di sesso femminile, una gran parte di essi addirittura mogli e madri. Mai prima né dopo le donne poterono sentirsi parte di un mondo di credenti e di santi così femminilizzato. Fosse la loro esclusione dal servir messa e dai sacramenti, almeno all'interno della Chiesa ufficiale, non fu mai seriamente messa in discussione. Fine citazione del volume citato, pagine 392-393. Tuttavia, le visionarie, le mistiche da tener presente, le donne trasportate dalla passione religiosa, è da tener presente che non utilizzarono l'importanza conquistata per ottenere un miglior status istituzionale all'interno della Chiesa e della società, ma si appoggiarono sul carisma mistico oppure sulla forza dello spirito divino in quanto capace di minare la gerarchia e l'autorità. Altri casi esemplari che possiamo brevemente citare, soltanto citare, è Eleonora d'Aquitania, nata nel 1122, morta nel 1204, Costanza d'Altavilla, Brigitta o Brigida di Svezia, 1303-1373, che venne proclamata santa da Bonifacio IX nel 1391, ebbero ed esercitarono anche un certo potere politico. Nel XII secolo risalta la figura di Eloisa anche per via dei suoi rapporti con Abelardo, poi l'abbadessa Ildegarda di Bingen, morta nel 1179, che avrà rapporti epistolari con i più grandi protagonisti della vita politica e religiosa della sua epoca, solo per citare alcuni dei nomi più importanti, con i papi Eugenio III, Anastasio IV, Adriano IV, Alessandro III, con l'imperatore Corrado, con la regina Eleonora d'Aquitania, con Federico di Hohenstaufen, cioè Federico Barbarossa. E poi, in questo contesto non è da dimenticare Chiara di Assisi, morta nel 1235. Chiara d'Assisi fu la prima donna a scrivere una regola per religiose. E poi Santa Caterina da Siena, morta nel 1380 a 33 anni, che convinse il Papa Gregorio X a ritornare a Roma dall'esilio di Avignone. Venne canonizzata dal Papa Pio II nel 1461 e poi Pio XII nel 1939 la proclamò patrona d'Italia e infine Paolo VI nel 1970 la proclamò dottore della Chiesa universale. Questi casi consentono di dire che nella tradizione cristiana medievale c'è stato da parte delle donne uno smantellamento delle barriere costruite dagli uomini, gli ostacoli posti dall'antropologia teologica, dalla sessuologia e dal diritto canonico furono in effetti superati da molte donne, come appare dalla loro storia, dalla geografia e dai loro scritti. Cito da Cari Elisabeth Borresen, Le Madri della Chiesa, il Medioevo, Napoli 1993, pagina 68. Tuttavia, anche questi riconoscimenti, così come i risultati conseguiti da queste donne, non furono indolori e senza conseguenze a vari livelli. Si prende ad esempio un altro caso, più recente nel tempo e quindi più significativo, perché avutosi ben dopo la fine della caccia alle streghe, e cioè addirittura nel 1923. Si tratta di Teresa di Avila. A Teresa d'Avila, pur considerata unanimemente come il grande dottore mistico, perfino nel 1923 non le venne riconosciuto il titolo di dottore della Chiesa, nonostante richieste da più parti, e proprio per via dell'impedimento del sesso. Anche Caterina da Siena venne proclamata dottore della Chiesa universale soltanto da Paolo VI nel 1970. Il Papa Paolo VI, nel giorno della proclamazione a dottore della Chiesa, scrisse di Caterina, cito letteralmente da un testo di Antonio Royo Marin, Tre donne sante dottori della Chiesa, Teresa d'Avila, Caterina da Siena, Teresa di Lisieux, Milano 2007, pagina 181. Il testo è parte dell'omelia pronunciata da Paolo VI in occasione della proclamazione a dottore della Chiesa di Santa Caterina. Caterina da Siena offre nei suoi scritti uno dei più fulgidi modelli di quei carismi di esortazione, di parola di sapienza e di parola di scienza che San Paolo mostrò operanti in alcuni fedeli presso le primitive comunità cristiane e di cui volle che fosse ben disciplinato l'uso, ammonendo che tali doni non sono tanto a vantaggio di coloro che ne sono dotati, quanto piuttosto dell'intero corpo della Chiesa. E nonostante questo e nonostante questi espliciti riconoscimenti, altissimi riconoscimenti, venne proclamata appunto santa e dottore della Chiesa da Paolo VI nel 1970, soltanto nel 1970.